Padre Elia, lectio del terzo giorno. Dalla prima lettera di Pietro, capitolo primo, da 13 a 21. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. E se chiamate Padre colui che senza fare preferenze giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio.
Alcune sottolineature per questo testo sempre denso. Ora, fino ad adesso, fino a questo punto, Pietro aveva definito il cristiano come un uomo che spera. E qui parla di una speranza piena, che può essere interpretata secondo queste condizioni. Allora, la speranza è tale se dura nelle e contro le avversità, che sono sempre indicate presenti nella vita. È una speranza che deve durare fino alla fine, non semplicemente come durata, fino alla fine della vita, ma finché la nostra vita non raggiunga lo scopo per cui ci è data, che è sempre la manifestazione dell'amore del Signore al nostro cuore. E poi è una speranza piena perché produce frutti, quei frutti che poi Pietro elencherà come la disposizione alla santità, cioè a muoversi come si è mosso Dio con noi. Quando qui traduciamo la grazia che vi sarà data, in realtà il testo ha un participio presente, il che significa che non è sottolineato il tempo in cui la grazia ci sarà data, ma il fatto che la grazia comunque è data fin da adesso e durerà per sempre. Allora esprime la modalità dell'azione della grazia. Il dono di Dio è per oggi, è di oggi, quell'oggi che ognuno vive nella sua vita, indipendentemente da quello che succede, indipendentemente da come noi ci troviamo. La sottolineatura è sempre il dono di Dio per noi, non la risposta nostra per Dio. E questo è un elemento, diciamo, come di fiducia, di consolazione per noi. Le condizioni in cui si vive la speranza. Allora, la prima sottolineatura, e Pietro riporta l'insegnamento di Gesù, è la vigilanza. Noi possiamo leggere Luca 21, 34: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano. Il che significa che il nostro cuore, se perde di vista quel dono di Dio, non raggiunge più il compimento dei suoi desideri. Ogni volta che il cuore si chiude su se stesso è perché non percepisce più il dono di Dio per noi. L'immagine è quella del viaggiatore. Uno che fa un viaggio si prepara, predispone le cose necessarie per, no? Allora, la vigilanza è legata alla percezione del viaggio che ci riguarda. E il viaggio è sempre in rapporto al dono di Dio che ci attira verso un punto. E questo punto è sempre l'invito alla mensa dell'amore del Padre per tutti. Quando dice siamo sobri, no? Sobri nella mente, sobri nel modo di vivere, sobri come comportamento, allude alla attrazione che il cuore vive rispetto allo scopo della vita. Cioè, essere sobri non vuol dire, come dire, stare attenti di non perdersi, ma è più positivo, è fissare l'attrazione sullo scopo della vita. E lo scopo è sempre questa manifestazione, no, dell'amore del Signore per noi. Poi Pietro invita come figli obbedienti, ma anche qui la traduzione non è precisa, perché questa espressione va colta come le altre che si trovano nel Nuovo Testamento, a figli della luce, figli del regno, figli di obbedienza. Non è un aggettivo di figli, è la natura del vivere da figli. Allora, il primo significato, l'obbedienza, allude alla conformazione alle promesse del battesimo. Ma il significato più di fondo è che noi, conoscendo il Signore Gesù, ci viviamo come votati alla sottomissione a Dio, il quale è percepito come colui che fa dono di sé a noi. Essere sottomessi a Dio vuol dire gustare questo dono di Lui a noi, in modo che noi possiamo fare dono di noi, non a Lui, ma a tutti, per godere lo stesso amore del Padre. Non è semplicemente un invito a essere obbedienti, è un invito a vivere nella santità di Dio. E la santità è descritta in due aspetti, uno negativo e uno positivo. Quello negativo, rompere con il mondo, cioè rompere con tutto ciò che precede, ha preceduto la conoscenza del Signore. Applicato a noi è rompere con tutto ciò che non è ancora bagnato dalla conoscenza del Signore. Rompere con tutto ciò non tanto che si oppone al Signore, ma che non lo conosce ancora. E non si tratta di un'idea, si tratta di un vivere, un comportamento, un modo di fare, un modo di agire. Allora è rompere con quel modo di agire interiore ed esteriore che non attinge ancora, non ha ancora attinto alla conoscenza dell'amore del Signore per noi. In senso positivo è quello che dicono: siate santi come io sono santo, cioè santi della santità di Dio. Ma il proprio della santità di Dio è il dono del suo amore per noi. Questo dono del suo amore per noi è ciò che contraddistingue Dio dall'eternità verso i suoi figli. Noi di Dio non conosciamo nient'altro se non in questo suo dono di amore suo per noi. Del resto, noi non conosciamo nulla di Dio. Allora, quando il fedele figlio di obbedienza si ritrova dentro questa esperienza del dono di Dio, allora è disposto a riflettere nella sua vita questa santità, cioè questo dono di sé da parte di Dio a noi. E c'è un bellissimo inno medievale, Jesu Dulcis Memoria, che ha verso la fine questa espressione, presa bene in italiano, con di te splenda lo sguardo, il gesto ti ripeta. Allora, come noi vediamo e come noi agiamo deve essere espressione, riflessione, come riflettere, no? Questo dono di amore di Dio a noi. E qui c'è l'invito che noi troviamo nel Vangelo di Matteo: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, che è la conclusione del capitolo delle beatitudini, di quello vi è stato detto, ma io vi dico. Non è una ingiunzione ulteriore di comandamento, ma è una scoperta veritiera di radice per il nostro cuore. Quel ma io vi dico è io che mi dono a voi e che divento fonte di vita per voi. Non è in gioco un ideale, è in gioco l'esperienza del dono di Dio per noi. E poi allude al prezzo che Dio ha pagato, no? Il sangue. Secondo il passo di Isaia 53, 7, 12, maltrattato si lasciò umiliare. Era come agnello condotto al macello. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. E allude all'episodio del sacrificio di Isacco da parte di Abramo. Quando il figlio, che è stato caricato della legna, domanda al padre, al papà, e l'agnello dov'è? E lui risponde, Dio provvederà all'agnello per l'olocausto. Dio dall'eternità ha provveduto all'agnello per l'olocausto per esprimere il suo amore per noi. L'amore del Signore non è fedele semplicemente che dura fino alla fine, ma dura fin dall'inizio, come a dire, tutto il mondo è retto su questo, il Signore provvederà all'agnello per l'olocausto. È la fonte più grande per noi di consolazione per la nostra vita.